Questa sera di cosa andremo a parlare? Questa sera
andremo a parlare, useremo la scusa di un film per ritornare a parlare di qualcosa di cui avevamo già parlato. Vabbè, il film in questione è Citizen 4 di Laura Poitras, che è uscito l'anno scorso negli Stati Uniti, che è un documentario su Edward Snowden.
Useremo questa scusa per andare poi a raccontare più che il personaggio anche o la persona, anche i cablogrammi che ha fatto uscire, quindi tutto quello che si è venuto a sapere sulle tecniche di sorveglianza globale messe in atto dai principali governi, quali gli Stati Uniti, l'Inghilterra, principalmente loro, però poi contornati anche dagli altri stati europei come la Germania e la Francia.
Ma prima di iniziare ci ascoltiamo un altro pezzo, un pezzo musicale, Crash Course in Science dall'album Trevor Jackson Presents Metal Dance, il numero 2 del 2009, e il pezzo è Jump Over Barrels. Over Barrels, Crash Course in Science, l'album Trevor Jackson Presents Metal Dance del 2009. E dicevamo che andremo a parlare appunto di questo documentario che è uscito negli Stati Uniti, la prima è stata a New York nell'ottobre del 2014, il titolo è Citizen 4, appunto girato da Laura Poitras, dedicato a Edward Snowden. E questo film in realtà fa parte di una trilogia, è l'ultimo che la regista ha voluto dedicare al post 11 settembre. E, appunto, i primi due erano My Country, My Country del 2006, girato a Baghdad, e The Oath del 2010 invece. A quanto pare la storia racconta, comunque la stessa Poitras racconta, che è stata contattata direttamente da Snowden nel 2013, quando lei già aveva iniziato a raccogliere un po' di materiale, perché voleva girare appunto un documentario dedicato in particolare alla questione della sicurezza negli Stati Uniti. Documentario per cui aveva iniziato già a intervistare Assange, Greenwald e Binney, e di cui in particolare con Binney, che era un informatore sullo spionaggio interno degli Stati Uniti, aveva pubblicato una piccola, diciamo, un piccolo reportage di 12 minuti sul New York Times, un'intervista appunto a Binney. Viene contattata da Snowden sotto un nome appunto segreto, che è Citizen 4, che è quello che poi ha dato anche titolo al documentario, e insomma Snowden le racconta, comincia a raccontare la storia di questi documenti relativi all'NSA, fino ad arrivare al punto in cui la invita a raggiungerla ad Hong Kong, o comunque si danno questo appuntamento ad Hong Kong. La invita anche ad essere accompagnata da altri collaboratori, in particolare dei giornalisti, per cui anche viene invitato Greenwald, il giornalista che all'epoca lavorava per il Guardian, e che a quanto pare Snowden aveva già contattato prima di contattare la Poitras, ma di cui non si era fidato perché apparentemente non utilizzava una mail criptata. Comunque appunto si ritrovano poi ad Hong Kong nel momento in cui insomma Snowden fa le sue rivelazioni, la Poitras gira il piccolo, diciamo, la piccola intervista che poi è stata quella pubblicata nel giugno del 2013, in cui Snowden per la prima volta, dopo aver fatto già appunto delle piccole dichiarazioni attraverso gli articoli che erano usciti, scritti e firmati da Greenwald sul Guardian, rilasciano appunto questo video in cui Snowden si mostra per la prima volta. La cosa interessante, una delle prime cose interessanti penso su questo documentario, è l'apertura con le dichiarazioni fatte da Snowden rispetto agli intenti che lui aveva nel 2013. Cioè lui sottolinea inizialmente che non vuole assolutamente che il discorso si focalizzi sulla sua personalità, e infatti cita questa tendenza al giornalismo che lui chiama personalista, per cui quando si comincia, diciamo, a concentrare il discorso intorno alla persona che può fare rivelazione, può rilasciare dichiarazioni, questo discorso automaticamente è come se si appiccicasse alla personalità che sta facendo la dichiarazione, e tutto quanto si risolve, come dire, in un appunto quello che lui chiama il giornalismo personalista, che non ha, o comunque trova difficoltà poi ad avere delle forme di influenza su un pubblico più generale, e soprattutto poi, diciamo, si cominciano a creare delle tendenze alla costruzione più del personaggio che della storia che il personaggio sta raccontando. L'altra cosa, insomma, che mi sembrava abbastanza curiosa era il fatto che lui richiede sia a una regista che a un giornalista di aiutarlo praticamente a fare queste dichiarazioni, perché lui, nonostante sia un informatore, abbia a che vedere con le informazioni, dichiara di non avere esperienza con i media, e questa è una cosa che mi faceva un po' sorridere, nel senso che una sorta di piccolo paradosso. Andando avanti nel racconto, tutto questo avviene nell'albergo dove si erano incontrati e poi dove sono stati per una settimana circa, e appunto lui sottolinea inoltre il fatto che la cosa importante attraverso queste rivelazioni è il fatto di realizzare quanto sbilanciamento ci fosse fra un potere statale che, anche se può essere, diciamo, condotto da persone che lui definisce anche mediocri, è un potere statale che è totalmente sbilanciato rispetto alla possibilità poi delle persone, del resto della popolazione fuori dal potere statale. C'è uno sbilanciamento che fa sì che tutti gli altri non abbiano gli strumenti sufficientemente potenti né per potersi difendere né per poterlo contrastare. Poi c'è, cioè, una cosa anche interessante da dire, il fatto che a questo documentario ha partecipato in collaborazione Trevor Paglen, che è un geografo nonché artista che già da anni si occupava di indagini legate alle istituzioni governamentali americane e che già da anni aveva cominciato a fare delle indagini sui luoghi invisibili del governo americano. Infatti poi lo stesso Paglen in un'intervista dice: quando parliamo in particolare di segretezze, parliamo di democrazia, parliamo di forme ideali che non esistono. Era appunto ogni cosa nel mondo fosse un aeroplano segreto, un satellite, interseca ad un certo punto un mondo visibile, e lui dice poi: fotografando l'invisibile è possibile identificare i confini e le intersezioni fra le due, fra queste due dimensioni. Per questo, se non hai commenti da fare, io leggerei un'intervista al geografo Paglen, che parla in generale poi delle fotografie che lui ha scattato e che poi si vedono, diciamo, nella parte filmica nel documentario Citizen 4, delle basi non solo dell'NSA ma anche dell'NRO e dell'NGA negli Stati Uniti. L'articolo, fra l'altro, se cercate attraverso il sito di Paglen, pubblicato online insieme alle stesse fotografie che sono di pubblico dominio. E Paglen, appunto, gli si chiede come appare uno stato di sorveglianza. Negli ultimi 8 mesi i documenti classificati provenienti dall'informatore Edward Snowden hanno mostrato i programmi di sorveglianza. Ci sono però pochissimi materiali visivi in mezzo alla tormenta di codici, slide in PowerPoint, decreti e fogli di calcolo elettronici che sono emersi dai file dell'NSA. La scarsità di immagini non è sorprendente. Un dispositivo di sorveglianza non assomiglia a nulla. Un satellite costruito dall'Ufficio di Ricognizione Nazionale, che è appunto l'NRO, non rivela nulla della sua funzione se non a un occhio allenato. Lo sforzo pervasivo dell'NSA nel raccogliere metadata telefonici manca anche di una semplice rappresentazione visiva. Negli archivi di Snowden appare come una serie di 4 pagine classificate dal Foreign Intelligence Surveillance Court. Dal giugno 2013, articoli dopo articoli sull'NSA sono stati illustrati da una singola immagine fornita dall'agenzia, che è una fotografia della base di Fort Meade che sembra risalire agli anni 70. Le fotografie qui sotto, appunto, riferite al sito dove sono state pubblicate, che sono state distribuite fra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, mostrano 3 delle più grandi agenzie nella comunità dell'intelligence americana. L'ampiezza delle loro operazioni era nascosta al pubblico fino all'agosto del 2013, e fino, cioè, alla rivelazione di Snowden. Dopo 3 mesi ho affittato un elicottero, ho ripreso immagini notturne della base dell'NSA. Ho fatto lo stesso per la NRO, fra l'altro, appunto, la NRO ha base a Chantilly in Virginia e ha un budget, ci tengo a sottolineare, di 10,3 milioni di dollari, e si occupa di disegnare, costruire e gestire satelliti spia americani e con la National Geospatial Intelligence Agency, che è la NGA, che invece ha base a Springfield in Virginia, e secondo alcuni documenti di Snowden la spesa dell'NGA era intorno ai 4,9 milioni, questo nel 2013, che mappa in particolare, analizza immagini connettendo le informazioni geografiche con altri dati di sorveglianza. E poi Paglen va avanti, dice: la Central Intelligence Agency, che sono i membri più grandi della comunità dell'intelligence americana, hanno negato le diverse richieste di permessi per fare scatti aerei della loro base a Langley in Virginia. La mia intenzione è di espandere il vocabolario visivo che usiamo per vedere la comunità dei servizi segreti americani. Sebbene la logica organizzativa dei dispositivi di sorveglianza nazionale siano invisibilità e segretezza, le loro operazioni occupano un mondo fisico. I problemi di sorveglianza digitale richiedono centri di raccolta dati concreti. Le agenzie dei servizi segreti hanno basi in edifici reali e i sistemi di sorveglianza, infine, consistono in tecnologie, persone e un vasto network di risorse materiali che li supportano. Se guardiamo nel posto giusto, al momento giusto, possiamo cominciare ad avere un'idea dell'infrastruttura immensa americana. E poi, appunto, sottolinea che le immagini dell'NSA e quelle dell'NRO e dell'NGA sono di pubblico dominio, senza restrizione, possono essere usate da chiunque per qualsiasi proposito, con o senza attribuzione. Niente, se non hai niente da commentare, farei una pausa.
Ma giusto un appunto storico: quest'anno La legislazione Obama ha ridotto ufficialmente il budget per queste operazioni di circa la metà. Così era giusto un appunto, però comunque si sta parlando di 4,9 milioni in confronto ai 10 che erano segnalati, quindi un gesto politico soprattutto.